Oggi vediamo, come vi avevo anticipato stamattina, un secondo momento che completa un po' la giornata di oggi ed è, si compone, ecco, diciamo così, con quello di questa mattina. Se riesco vado avanti un po' così con giornate un po'. Di oggi è un altro episodio della vicenda di Elia che lo riguarda, che lo chiama in causa come profeta, e direi che la riflessione di oggi pomeriggio ci fa un po' vedere quali sono, potrei dire così, quali sono i gusti di Dio? Che cosa piace al Signore? E dall'altra parte potremmo anche dire così, che cosa invece gli piace un po' di meno, ecco. Oggi abbiamo mangiato il gelato così al pistacchio e nocciola, ecco, magari qualcuno ha detto, oh, è proprio quello che mi piace, qualcuno magari ha detto, non è proprio il mio gradimento. Con questo ci servirà e faremo vedere una coppia, due coppie di personaggi che li metteremo in controluce e così vediamo i gusti, cosa piace al Signore. Il primo episodio, che è quello principale, è nel capitolo 21 del primo libro dei Re, che è quello dal versetto 1 al versetto 29. Versetto 1-29 è abbastanza abbondante perché è tutto il capitolo 21, quindi è corposo, però dico si fa una volta nella vita, dopo un corso di esercizi su Elia. Non troverete più nessun altro che lo fa, quindi si può fare una volta. In seguito avvenne questo episodio. Naboth di Israele possedeva una vigna che era a Israele, vicino al palazzo di Acab, re di Samaria. Acab disse a Naboth, cedimi la tua vigna, ne farò un orto, perché è confinante con la mia casa. Al suo posto ti darò una vigna migliore di quella, oppure se preferisci te la pagherò in denaro al prezzo che vale. Naboth rispose ad Acab, mi guardi il Signore dal cederti l'eredità dei miei padri. Acab se ne andò a casa amareggiato e sdegnato per le parole dettegli da Naboth di Israele, che aveva affermato, non ti cederò l'eredità dei miei padri. Si coricò sul letto, voltò la faccia da un lato e non mangiò niente. Entrò da lui la moglie Jezabele e gli domandò, perché mai il tuo animo è tanto amareggiato e perché non vuoi mangiare? Le rispose, perché ho detto a Nabo di Israele, cedimi la tua vigna, per denaro, se preferisci, ti darò un'altra vigna, ed egli mi ha risposto, non la cederò la mia vigna. Allora sua moglie Jezabele gli disse, tu eserciti così la potestà regale su Israele. Alzati e mangia, e il tuo cuore gioisca. Te la farò avere io la vigna di Naboth di Israele. Ella scrisse lettere con il nome di Acab, le sigillò con il suo sigillo, quindi le spedì agli anziani e ai notabili della città che abitavano vicino a Naboth. Nelle lettere scrisse, bandite un digiuno e fate sedere Naboth alla testa del popolo. Di fronte a lui fate sedere due uomini perversi, i quali l'accusino. Hai maledetto Dio il re, quindi conducetelo fuori e lapidatelo ed egli muoia. Gli uomini della città di Nabot, gli anziani e i notabili che abitavano nella sua città, fecero come aveva ordinato loro Gezzabele, ossia come era scritto nelle lettere che aveva loro spedito. Mandarono un digiuno e fecero sedere Nabot alla testa del popolo. Giunsero i due uomini perversi che si sedettero di fronte a lui. Costoro accusarono Nabot davanti al popolo affermando: Nabot ha maledetto Dio e il re. Lo condussero fuori della città e lo lapidarono ed egli morì. Quindi mandarono a dire a Gezzabele: Nabot è stato lapidato ed è morto. Appena Gezzabele sentì che Nabot era stato lapidato ed era morto, disse ad Apa: su, prendi possesso della vigna di Nabot di Israele, il quale ha rifiutato di dartela in cambio di denaro, perché Nabot non vive più, è morto. Quando sentì che Nabot era morto, Acab si alzò per scendere nella vigna di Nabot di Israele e prenderne possesso. Allora la parola del Signore fu rivolta a Elia il Tisbita: su, scendi incontro ad Acab, re di Israele, che abita a Samaria. Ecco, è nella vigna di Nabot, ove è sceso a prenderne possesso. Poi parlerai a lui dicendo: così dice il Signore, hai assassinato e ora usurpi? Gli dirai anche: così dice il Signore, nel luogo ove lambirono il sangue di Nabot, i cani lambiranno anche il tuo sangue. Acab disse a Elia: mi hai dunque trovato, o mio nemico? Quello soggiunse: ti ho trovato perché ti sei venduto per fare ciò che male agli occhi del Signore. Ecco, io farò venire su di te una sciagura e ti spazzerò via. Sterminerò ad Acab ogni maschio, schiavo o libero in Israele. Renderò la tua casa come la casa di Geroboamo, figlio di Nebat, e come la casa di Baasa, figlio di Achia, perché tu mi hai irritato e hai fatto peccare Israele. Anche riguardo a Gezzabele parla il Signore, dicendo: i cani divoreranno Gezzabele nel campo di Israele. Quanti della famiglia di Acab moriranno in città, li divoreranno i cani. Quanti moriranno in campagna, li divoreranno gli uccelli del cielo. In realtà nessuno si è mai venduto per fare il male agli occhi del Signore come Acab, perché sua moglie Gezzabele l'aveva istigato. Commise molti abomini seguendo gli idoli, come avevano fatto gli amorrei che il Signore aveva scacciato davanti agli israeliti. Quando sentì tali parole, Acab si stracciò le vesti, indossò un sacco sul suo corpo e digiunò. Si coricava con il sacco e camminava a testa bassa. La parola del Signore fu rivolta a Elia il Tisbita: hai visto come Acab si è umiliato davanti a me? Poiché si è umiliato davanti a me, non farò venire la sciagura durante la sua vita. Farò venire la sciagura sulla sua casa durante la vita di suo figlio. Questo è il primo testo. Sono testi che conosciamo, ma che ascoltarli così è diverso. Perché normalmente sono testi che magari, se ci capita, sono... per la verità non sono spesso neanche nella liturgia, però serve un po' ascoltarli. Allora, sono 29 versetti, quindi abbastanza corposi. All'inizio, i primi versetti presentano Nabot, che è un uomo stimato, è un uomo benestante, perché possedeva una vigna. L'unica sua sfortuna è che questa vigna confinava con il terreno del re. E Nabot si è rifiutato di vendere al re la sua vigna. Ma questo non l'ha fatto, l'abbiamo sentito, per un capriccio, ma soltanto perché mediante un legame con la terra ereditata dai suoi padri, egli poteva ottenere il diritto di cittadinanza. Noi sappiamo chi lavora un po' con nella carità, sappiamo come sono tribolate certe questioni, per avere il diritto, per avere i documenti, il contratto di lavoro, non il contratto, per essere seguiti, anche in questo periodo dal punto di vista sanitario. Quindi la ragione era questa, non era per un capriccio, perché lui era un uomo buono, un uomo dignitoso, rispettoso. I versetti dal 4 al 7 ci riferiscono che il re torna a casa ed è amareggiato, dice il libro dei re, è sdegnato. Ed è talmente amareggiato e sdegnato al punto di non mangiare e di coricarsi e di andare a letto, aggiungo io perché quasi lo lascio quasi intendere, e di coricarsi a letto quasi girato contro il muro, quasi come se non volesse vedere nessuno. E che cosa accade? Che poi la moglie Jezabele lo vede così, va a chiedergli che cosa è successo, lui racconta quello che è accaduto, e dentro a questo quadro, questa seconda scena, prende posto, spazio, la figura di Jezabele e affiora l'animo di questa donna, che è un animo perfido, è un animo, come dire, malvagio. E questa donna fa lei una rilettura dell'accaduto al re, ne fa lei la lettura e gliela serve sul piatto. Avete in mente che cosa gli dice, no? Lo riprendiamo così e gli dice: perché mai il tuo animo è tanto amareggiato? Perché non vuole? E mi ha detto così. E lei, allora sua moglie gli disse: tu eserciti così la potestà regale su Israele? Alzati, mangia, il tuo corpo gioisca, te la farò avere io la vigna di Nabot. Ma prima gli dice: tu eserciti così il tuo potere, che in qualche modo lascia intendere che il marito non lo sa esercitare come invece ti insegnerò io, come farei io il tuo posto. E lei, proprio perché è perfida e la perfidia è una malvagità nascosta, subdola, agisce esattamente in maniera perfida, nascosta, subdola. Lei scavalca il marito, per cui il marito diventa una vittima anche lui, perché è all'oscuro di tutto. Lei usurpa il potere del marito, se lo prende lei, e appunto entra in scena e lei gestisce tutta la situazione in quella maniera crudele. Versetti dall'8 al 16, compresa la morte di Nabot, che viene legalmente ucciso, perché a guardare i fatti lui viene ucciso legalmente, perché viene ucciso per un'accusa che, come dire, dal punto di vista della legge, richiede la lapidazione, e per cui un altro è stato crocifisso che dal punto di vista della legge ci stava la stessa maniera. Al versetto 17 entra in scena Elia, e mentre avete sentito il racconto, quando Elia entra in scena, non so se vi ha fatto venire in mente un'altra scena simile, quella di Davide con Nathan. Nathan fa esattamente quello che fa Elia. Elia lo fa con Acab, Nathan lo fa con Davide. Secondo Samuele 12, 1, 13. Qui Elia, rispetto a Nathan, Elia l'abbiamo sentito, insomma, anche nei toni, insomma, con i profeti di Baal è stata abbastanza forte. Le minacce a tutti qui sono altrettanto forti, e per cui è abbastanza diretto con Acab rispetto a Nathan. Se andate a leggere il libro di Samuele, vedete che Nathan con Davide è molto più... Elia agisce in nome di Yahweh, e agisce in nome di Yahweh per difendere il debole, il piccolo, contro il potente, contro il grande. Agisce in nome di Dio per difendere il semplice, il puro, contro il furbo e l'astuto. Così si manifesta, si comincia a vedere che cosa piace a Dio e che cosa non gli piace. Potremmo dire che a Dio piace la semplicità, la piccolezza, anche la debolezza, la fragilità. A Dio non piace quella grandezza e quella potenza, non piace la furbizia, non piace quel modo astuto di raggirare le cose. Potremmo dirla così con questa mattina, che l'astuzia, la furbizia, la prepotenza sono degli idoli e non di Dio. Gli idoli vanno a braccetto con i furbi, con gli astuti, con quelli che raggirano le cose, con la prepotenza, con l'inganno, con le strategie. Mi spiego? Gli idoli viaggiano a braccetto con questo. Dio no, Dio no. Dio viaggia invece con il cuore puro, semplice, mite, debole, fragile, piccolo. Gli ultimi versetti, versetti 27 e 29, abbiamo anche qui, come Davide del resto, il pentimento. Quello di Davide nel racconto è più lungo rispetto a quello di Acab, però qui abbiamo il pentimento di Acab, che appare che non è perfido come Jezabele, e appare come in realtà il primo ad essere stato ingannato. È proprio lui, ingannato da sua moglie. Leggo il secondo testo, che è un testo, come dire, che oggi metto lì come dittico per il gioco dei personaggi, ma che riprenderemo e riprenderò come testo base di una meditazione martedì, ecco. Quindi oggi lo riprendo come parallelo dei personaggi, non tanto della scena. È Primo Re 17:7-16, il miracolo della farina e dell'olio, la vedova di Zaretta. Dopo alcuni giorni, ahimè, il torrente Cherit si seccò, perché non era piovuto sulla terra. Fu rivolta a lui la parola del Signore ad Elia: va, alzati, vai a Saretta di Sidone, ecco, io là ho dato ordine a una vedova di sostenerti. Egli si alzò e andò a Saretta. Arrivato alla porta della città, ecco una vedova che raccoglieva legna. La chiamò e le disse: prendimi un po' d'acqua in un vaso perché io possa bere. Mentre quella andava a prenderla, le gridò: per favore, prendimi anche un pezzo di pane. Quella rispose: per la vita del Signore tuo Dio non ho nulla di cotto, ma solo un pugno di farina nella giara e un po' d'olio nell'orcio. Ora raccolgo due pezzi di legna, dopo andrò a prepararla per me e per mio figlio, la mangeremo e poi moriremo. Elia le disse: non temere, va a fare come hai detto, prima però prepara una piccola focaccia per me e portamela, quindi ne preparerai per te e per tuo figlio, poiché così dice il Signore Dio di Israele, la farina della giara non si esaurirà e l'orcio dell'olio non diminuirà fino al giorno in cui il Signore manderà la pioggia sulla faccia della terra. Quella andò e fece come aveva detto Elia, e poi mangiarono lei, lui e la casa di lei per diversi giorni. La farina della giara non venne meno e l'orcio dell'olio non diminuì, secondo la parola che il Signore aveva pronunciato per mezzo di Elia. È un testo sul quale faremo, come dire, una meditazione vera e propria. Quello che a me oggi, a me, a noi interessa è mettere per un istante in evidenza la figura di questa donna, solo la figura, e far vedere come questa donna è cercata da Dio, e mettendo da una parte Acab e Jezabele, dall'altra parte Naboth e la vedova, se volete Elia e la vedova, noi vediamo davvero che Dio, quando sceglie di rivelarsi, riesce sempre a farlo con i poveri, con i semplici, con gli umili, con i piccoli. Cosa che risulta difficile invece agli altri due. È un cammino molto, molto tortuoso per gli altri due. È più tortuoso per Dio, eh? È più tortuoso per Dio rivelarsi a chi invece pensa come Acab, e torniamo un attimino indietro, che cos'è la reazione di Acab alla negazione di Naboth nel vendergli la vigna? È la classica reazione di uno che sta in alto, che è potente, che ha un ruolo e che, al quale nessuno dice di no. Ma come ti permetti tu di dirmi di no? Ma non solo. Il fatto che quello che lui dice, vuole, comanda, questa volta un povero, una persona umile e semplice, non si è piegata a lui, lo manda completamente in tilt. Perché questo arriva a non mangiare, ad andare a letto, a non voler parlare con nessuno. Riuscite a capire la reazione spropositata, la reazione, vorrei dire, smisurata? Poi dopo, certo, arriva anche lei, che invece di aiutarlo, prima lo deride, oltretutto, e gli dice: tu il tuo potere non lo sai usare. Adesso ti faccio vedere io come si usa il potere. Tu non sai fare il re, allora io faccio la regina. E sappiamo cosa fa, soprattutto come lo fa. Del resto siamo passati anche noi un pochino, no? Dentro a, per alcuni aspetti, no? Non siamo passati nel giro di qualche giorno dal dire: ah, ma tanto, figurati, è in Cina, quindi decidiamo noi che qui non arriva. Ed è arrivato. Tanto è un'influenza come tutte le altre, avevamo già deciso che tanto non ci avrebbe più di tanto toccato, e poi ci ha sconvolti, ci ha buttati per aria. Le chiese chiuse non le aveva mai visto nessuno, ed è successo. Le attività, comprese le nostre, ferme, fermate, i nostri calendari lì, congelati, noi che nel nostro piccolo decidevamo tutto, gestivamo tutto, abituati a anche noi, un po' come, diciamo così, non come Acab e Jezabele, però per farmi capire, loro nella loro presunzione di essere forti, grandi, potenti, non hanno mai fatto i conti con la loro debolezza che esisteva, che loro nascondevano, che hanno sempre vissuto come se non esistesse, e invece la povera vedova è quella che invece lascia, accetta che le cose accadano, lascia spazio agli altri nella sua storia, lascia spazio a Dio anche. Invece nella storia di Acab e di Jezabele non c'è spazio per Elia, non c'è spazio per Dio, non glielo lasciano, non c'è spazio per gli altri. Perché la vita, la mia vita, la gestisco io. E io gestisco anche gli altri. Sono riuscito un pochino a mettere lì da una parte la vedova Elia e dall'altra parte Acab e Jezabele per la vostra preghiera, la vostra meditazione e quindi poi la preghiera. Quali? Uso questa immagine, non so, proviamo a immaginarli, insomma, siete donne quindi voi lo sapete, io sono un po' invece in questo. Quali possono essere i colori, i colori di Elia, di Nabot e della vedova, e quali sono invece i colori di Acab e di Jezabele? Le tinte, i colori, il gusto, il sapore, non so. Ecco, pensando a questo, quali colori riconosco di loro, riconosco in me? Tendenzialmente sono autosufficiente, sono portata ad essere autosufficiente, a bastare un po' a me stessa, e per cui io lavoro, diciamo così, le cose se le faccio da me è meglio, lavoro meglio, faccio bene, con gli altri è un pochino più duretta, della serie lo faccio io che faccio prima e lo faccio meglio. La presenza degli altri nella mia vita trova spazio e libertà di esserci, o è una presenza a volte che soffro, che mi infastidisce, che mi toglie l'aria, che la sento un po' ingombrante? Sono libera dall'ostentazione e dalla messa in mostra di me stessa, dal protagonismo? Di solito, per poter capire questa cosa, rifaccio la domanda in un altro senso, che uno, e per capirlo basta che tu verifichi come si fa, uno mette il dito e dice e sale, se è zucchero e sale mette il dito e dice sì, è sale, non è zucchero, così non lo mette nel caffè, e la prova se è zucchero e sale è: provo forse un certo turbamento quando qualcosa che faccio non viene riconosciuto o apprezzato, diciamo pubblicamente, tra virgolette, viverlo nascostamente alla lunga non mi basta? Proviamo a scavare ancora un po', la zappa. Come la vedova, so aspettare con fiducia il dono di Dio, so dipendere da Lui, mi basta la farina di oggi, cioè sono, mi basta le forze che ho, fisiche, morali, spirituali di oggi, oppure sono come Acabe e Gezzabele, che invece vedo la vigna e la voglio, la pretendo. Mi sono lasciata vincere qualche volta dalla tentazione della doppiezza, Jezabele, dalla poca trasparenza, dalla malvagità o malignità di Jezabele. Cioè il mio cuore qualche volta è stato vinto quando nella mia quotidianità le cose non vanno secondo il mio verso, le mie aspettative. Sento dentro di me un alterarsi magari di umore, di stato d'animo, perdo lo slancio, l'entusiasmo, non perdo un po' di pace. E come Acab e Jezabele, se qualcuno magari mi ha rifiutato oppure mi ha detto di no, o mi ha espresso una, come dire, un parere a riguardo di qualcosa, di una proposta che ho fatto io, di un che non era, ma come si fa a dire ma sì, forse può essere, ma magari si può anche fare, come Naboth che dice no, guarda, la vigna non te la do. Acab e Jezabele subito, di fronte a questo rifiuto, si mettono subito contro, di traverso, contro Naboth e lo eliminano. Tutte queste cose che vi aiutano un po' a sondare un po' il cuore, vi sono per riuscire a capire quali sono dentro alla vita, dentro alla realtà delle cose della vita, quali sono le reazioni e le emozioni e i sentimenti che dentro di voi si sono un pochino incuneati e che, come dire, si nascondono, e poi nella situazione concreta questi emergono, no? Solo che poi sono quelli che fanno dire e ci fanno un pochino capire se e dove il nostro cuore è in Dio o è altrove, e ci aiutano ulteriormente a capire da dove il nostro cuore ha bisogno di venire via, di liberarsi, di, come dicevamo magari negli esempi fatti, è un po' tenuto in catene il nostro cuore, è tenuto in catene qualche volta un po' qua, un po' là. Quando mi trovo in una certa situazione mi accorgo che in quel momento lì frana tutto il mio entusiasmo, tutta la mia voglia di dedizione, a quel punto lì si scioglie come neve al sole, perché si è creata una situazione che ha talmente alterato il mio stato d'animo che io divento come Acab, mi giro, cos'hai? Tutto bene? Come mai stasera non mangi? No, niente, stasera va così. Capirete poi, perché quando torneremo a casa della vedova, capirete che, perché comunque queste cose sono importanti, sono importanti queste cose. E io credo che anche, siccome poi nei prossimi giorni, tra virgolette, anche il tema legato alla vita, diciamo così, non so come sarà la vita dopo la pandemia, perché non ho visioni, ecco. Però diciamo così, che qualche riflessione, così, qualche suggestione un po' in questi mesi, così, qualche cosa. Io credo che in questi mesi, anche dove siamo stati chiusi dentro, dove siamo stati un po' costretti a... ci possono aver fatto capire un po' che abbiamo proprio bisogno di mollare tante cose, di lasciare andare tante cose. E io credo anche che, non lo so se forse, speriamo che, è ovvio, no, che la pandemia non l'ha mandata il Padre Eterno, no? Ecco, anche se io non lo so, io non ho sentito, per la verità, io non ho sentito nessuno, ma qualche voce così raccolta, pare che qualche prete o qualcuno di noi comunque abbia detto anche quello da qualche parte, non so perché. No, ma guarda che io ho sentito che... E vabbè, però certamente il Signore piuttosto attraverso questi eventi sempre poi li utilizza, no? Io penso davvero che questa che anch'io all'inizio dicevo, ma dicono che poi non sarà più come prima e mi sembrava eccessivo. Poi col passare delle settimane mi sono reso conto che veramente non sarà più come prima. E forse alla fine, forse la pandemia sarà quella che permetterà, lo diciamo quasi con una battuta, permetterà all'Evangelii Gaudium finalmente di poter cambiare un pochino di più la Chiesa, perché alcune cose non le potremo più fare come prima, perché se ne saremmo andate avanti ancora a farle così. E guardate che la tentazione è che tutto passi, così ricominciamo, ritiriamo fuori l'agenda e dice dove eravamo rimasti? Perché la sensazione è quella, ma anche nella gente, non so se voi avete l'impressione, ma io vedo che comunque per la gente è ricominciare a fare la vita come prima. Allora noi abbiamo bisogno di scavare un po', perché il dopo, se non abbiamo purificato, se non c'è una purificazione in senso ampio, e noi cominciamo anche quella nostra personale, perché altrimenti il discorso che faremo nei prossimi giorni senza questa purificazione non starà in piedi. Bene.